Quanto i portieri del Sassuolo si allenano da soli e quanto invece col resto dei compagni? Come cambierà il ruolo del portiere nei prossimi anni? Come vengono usati i video e le statistiche per analizzare le prestazioni dei portieri? Abbiamo chiesto questo e tanto altro a Francesco Farioli, allenatore dei portieri del Sassuolo. Ciao a tutti e benvenuti alla sesta intervista del Terzo Uomo. Qui con me c'è Michele Tossani. Ciao Mick.
Ciao, un saluto a tutti.
Come preannunciato, abbiamo con noi Francesco Farioli, allenatore dei portieri del Sassuolo, in passato anche a Benevento, sempre con Mister De Zerbi. Ciao Francesco e grazie per essere qui.
Ciao, grazie a voi dell'invito.
Ovviamente ringraziamo anche il Sassuolo per averci dato l'ok per intervistare Francesco. Io partirei con una domanda abbastanza generale, chiedendoti, a grandi linee, in percentuale, quanto i portieri si allenano da soli e quanto invece col resto del gruppo?
Beh, allora, questo ovviamente è questa percentuale è assolutamente legata alla tipologia di allenatore con il quale si lavora. E nella nostra proposta, anche noi comunque abbiamo mutato, cambiato un po' appunto le percentuali perché ovviamente tutto va in base a quelle che sono le esigenze e le necessità. E faccio un esempio, quando eravamo a Benevento lavoravamo tantissimo con i portieri con la squadra in alcune situazioni di gioco perché pensavamo che fosse necessario portare avanti questo tipo di lavoro. Nei 2 anni di Sassuolo abbiamo un pochino ridotto il volume di lavoro con la squadra perché il mister mette attenzione a dei momenti della gara diversi, nel quale il portiere magari non è totalmente partecipe, però ovviamente poi ci sono tantissimi momenti nei quali invece il portiere diventa parte integrante della squadra e ad oggi, ecco, se vogliamo andare sulle percentuali, direi che mediamente passa dal 40 al 50% del tempo con la squadra, che rispetto magari a quella che è un pochino la media nazionale o comunque il trend che negli ultimi anni, o meglio nella storia della scuola italiana dell'allenamento dei portieri, è comunque una fetta molto importante e abbondante. Ed è tra l'altro una cosa nella quale credo tantissimo e paradossalmente il mio sogno sarebbe quello di riuscire a fare intorno al 90% come dire, col mirino al 100% di tempo di allenamento con la squadra, perché ovviamente la variabilità delle situazioni e di momenti di crescita che si possono ricreare con un numero maggiore di elementi, e quindi questo ovviamente può avvenire soltanto nel momento in cui il portiere è con la squadra, ovviamente in quei momenti sono infinitamente più ricchi rispetto a quello che poi è invece l'allenamento individuale, che per quanto situazionale comunque risente appunto della mancanza di numeri adeguati per poter ricreare determinati momenti e determinate esperienze di apprendimento.
Senti, faccio una domanda che probabilmente ci vorrebbe una tesi per rispondere, però vediamo se si riesce a sintetizzare per gli ascoltatori quanto è cambiato negli ultimissimi anni il ruolo del portiere e come sono cambiate di conseguenza le metodiche di allenamento, le modalità di allenamento.
Beh, ovviamente questa domanda è molto legata a quello che ci siamo detti un attimo fa. Tutto cambia in base a quelle che sono le esigenze, inteso come necessità che la squadra ha rispetto ad un'idea di gioco e ad un modello di gioco da sviluppare. Io penso che negli ultimi 2 anni il calcio abbia strappato rispetto alla storia precedente. E fare confronti con partite già di 2 o 3 stagioni fa, secondo me rischia di diventare anacronistico, perché comunque quello che iniziamo a vedere oggi è qualcosa di completamente diverso. Ci sono situazioni diverse, conoscenze diverse, e ovviamente sulla base di questo si creano poi delle valutazioni che sono assolutamente diverse. E da questo di conseguenza come dire, l'evoluzione del ruolo è ovviamente banale, e anche qui paragonare quella che è stato negli ultimi 30 anni l'evoluzione, quindi ora andando in un periodo più recente, dal primo Neuer passando per Ter Stegen. Ecco, a quel tempo li vedevamo come marziani perché facevano delle cose che sembravano folli, e in realtà oggi sono quei concetti e quelle richieste sono ampiamente sdoganate, e oltre ad essere sdoganate sono state migliorate, arricchite e anche aumentate. Quindi l'evoluzione ovviamente è totale, e così come totale appunto la metodologia d'allenamento, che di fatto è soltanto un adattamento a quella che poi è l'idea, perché ovviamente uno dei problemi principali o una delle richieste principali è quella di connettere in maniera forte e coerente ad un'idea di gioco un modo di proporla, un modo di trasferirla, che trovi nelle esercitazioni un momento di esperienza, un momento di vissuto, e quindi che diventi uno strumento per facilitare la comprensione di determinati contesti.
Ecco, sempre a proposito dell'evoluzione del portiere, abbiamo guardato al passato, guardiamo un attimo al futuro. Siamo passati, come hai detto tu, da questi sweeper keeper, Ter Stegen, Neuer, ora abbiamo portieri come Ederson che giocano addirittura passaggi chiave, a volte più dei centrocampisti. Secondo te, in una prossima evoluzione, sarà possibile vedere dei portieri che avanzano conducendo la palla per attirare la pressione contro squadre che sono restie ad attaccare? Vuole quel tipo di gioco.
Beh, mi permetto di dire che è già, non è il futuro, ma il presente, e per certi versi è anche il passato. E oltre ad essere il passato, sono cose che comunque appunto in parte le abbiamo viste ad altissimo livello, con alcuni esempi che hai già nominato tu, ma mi permetto di dire che oltre appunto alla conduzione, piuttosto che anche all'altezza, no, nel quale si decide di costruire. Faccio un esempio: 5 anni fa, quando ero in Qatar, noi giocavamo con il portiere a tre quarti campo abbondante, a volte proprio anche con i piedi sul cerchio di centrocampo, e non perché fossimo matti o non perché volessimo fare, come dire, qualcosa di diverso, ma semplicemente perché in quella realtà e in quel contesto avere un giocatore in più che riuscisse a creare una superiorità, in questo caso prettamente numerica, perché ovviamente dal punto di vista magari qualitativo, i ragazzi con i quali lavoravo e con i quali lavoravamo all'interno dello staff nello staff giù in Qatar, ovviamente avevano delle difficoltà, nel senso il livello era un pochino più basso, e quindi avevamo bisogno di numeri che ci consentissero di avere un dominio del gioco che potesse supportare la nostra idea e la nostra proposta. E quindi, in ragione di quella necessità, da lì l'idea di alzare di molti metri, cioè di fare una costruzione bassa e di spostarla ad un momento di costruzione più alta in campo. E quindi questo a rinforzare proprio il messaggio, l'idea che comunque certe cose si possono fare sia nell'altissimo livello, ma anche a livelli più bassi o con giocatori e profili diversi, purché appunto l'idea che viene trasmessa e le conoscenze che mettiamo in campo siano ovviamente tra loro coerenti e tra loro funzionali a quello che noi richiediamo.
Quindi, secondo te, in futuro, anche a breve termine, vedremo fare maggiormente quella cosa di cui parlavi te, cioè il portiere che va a giocare anche a 35 metri dalla porta, facendo una sorta di salita alla Volpiana, cioè il portiere che va in mezzo ai due difensori centrali, quando gli avversari non pressano, e magari potremo vederlo anche al Sassuolo.
Beh, noi un pochino ora non siamo stati, come dire, così qua a Sassuolo, almeno ancora non siamo a quel punto lì, perché in questo caso abbiamo comunque giocatori in altre zone di campo che riescono a far uscire la palla in maniera molto molto pulita e corretta, anche senza quel tipo di aiuto e quel tipo di supporto. È chiaro che non è da escludere, anzi, il fatto di averlo, come dire, già provato e aver già testato alcuni vantaggi, per me come dire, è un motivo in più, una ragione in più per valutarla come ipotesi e soluzione. Però sì, sicuramente sì, lo si vedrà con più frequenza, lo si vedrà con più coraggio, perché poi ovviamente questo è cioè, il cambiamento o la modifica di alcuni paradigmi passa sicuramente da un primo momento nel quale si decide di rompere, di strappare con il passato e quindi credo che dal momento in cui una squadra, due squadre inizieranno a fare un certo tipo di proposta, probabilmente in un primo momento più per imitazione che per conoscenza o credenza, molte squadre arriveranno a quantomeno a provarla e poi qualcuno lo farà proprio e quindi lo attuerà come dire, con costanza. Ecco, questo è un po' quello che credo.
Chiarissimo. Facendo invece un piccolo passo indietro, durante la quarantena i vostri portieri hanno fatto qualche allenamento particolare in casa, che so, provare a fare delle parate sul letto, sul divano con la moglie o i figli che calciavano il pallone?
No, siamo stati, allora, in questo la società è stata eccezionale, ha fornito tutto il materiale necessario a ricreare una mini palestra nelle case di ogni ragazzo. In un primo momento la mia scelta, comunque poi è stata la scelta anche rispetto a quella dei calciatori, quindi dei preparatori atletici nei confronti dei nostri ragazzi, è stata quella comunque di staccare un pochino la spina, perché comunque quel momento, soprattutto i primi 10 giorni sono stati molto particolari, quindi forse c'era anche bisogno per un attimo di fare mente locale, no? Del momento che stavamo vivendo e del momento che avremmo affrontato di lì a poco. Quindi abbiamo fatto i primi 10 giorni dove ho lasciato, come dire, completa libertà a loro di fare o di non fare niente, perché comunque venivamo da un momento di lavoro intenso e quindi se lo pensiamo dal punto di vista dei carichi, per me è stato anche un'interruzione direi quasi utile per certi versi. Poi da lì ovviamente c'è stata la necessità di rimetterli in moto perché comunque a prescindere poi che il campionato potesse o non potesse riprendere, prima o poi il calcio sarebbe ripartito e quindi loro dovevano essere pronti a tornare ai loro standard e ai loro livelli. E quindi niente, abbiamo costruito un modello di lavoro che prevedesse un mantenimento, e prevalentemente era legato proprio al mantenimento di una condizione fisica adeguata, senza rischiare di incappare o incorrere in infortuni che in quel momento specifico, soprattutto nel mese di marzo e ad inizio aprile, sarebbero stati molto difficili poi anche da gestire da un punto di vista logistico, perché comunque le problematiche di ricorrere al personale sanitario, al personale medico, e quindi l'idea è stata quella di creare esercizi o proposte che assolutamente conosciute dai ragazzi, quindi utilizzando anche filmati di lavori fatti insomma, nel corso della stagione, in corso di quella precedente, e semplicemente ecco, chiedere a loro in questo caso una continuità di lavoro, quindi un monitoraggio giornaliero su quella che era la loro attività, anche se poi in questo caso la mia scelta è stata quella di, ad esempio, abbiamo visto tantissime video call, no? Con gruppi di giocatori che lavoravano con i preparatori atletici. In questo caso ho la fortuna di avere un gruppo di ragazzi estremamente maturo ed estremamente professionale. e quindi per cercare di andare incontro anche alle loro esigenze familiari, perché comunque ho i due senior che sono padri di famiglia e due ragazzi del 2001 che sono molto giovani, quindi possono avere anche orari tra loro diversi e in un momento, a mio avviso, unico e così particolare, ho reputato giusto, ecco, lasciare a loro la scelta del momento nel quale fare il loro programma individualizzato e il loro lavoro. E devo dire la verità che poi, quando siamo tornati indietro, ovviamente abbiamo variato molto durante le settimane per cercare anche qui di dare uno stimolo un po' diverso e di tenerli comunque attivi, mentalmente attivi, ancor più che fisicamente attivi. E devo dire che si sono ripresentati in condizioni fisiche ottime, ovviamente con una piccola perdita di massa muscolare, ma che comunque è fisiologica, però ecco, già nelle 2 settimane il chilo di muscolo che era stato mediamente perso è stato recuperato ed oggi insomma cioè, ci sono da aggiustare poche cose e soltanto alcuni dettagli da rispolverare, però dal punto di vista fisico si sono presentati veramente in una condizione molto molto buona e quindi ecco tanto, tanto di cappello a loro per come hanno gestito questo momento che sicuramente non è stato semplice.
Senti Francesco, mi è venuta in mente una cosa, ma vista la particolarità del ruolo, secondo te quando inizierà il campionato rispetto ai giocatori di movimento, con le misure del campo, in questo caso della porta, il colpo d'occhio, avranno più difficoltà i portieri o dipende dal singolo,
Beh,
categoria?
allora, sì, no, allora, io penso che in questo caso l'esempio della Germania sia abbastanza emblematico. Abbiamo visto nelle prime 2 o 3 giornate tanti errori di valutazione su traiettorie, quindi proprio inteso come in questo caso difesa della porta nuda e cruda, nel senso l'ABC. E questo sinceramente è la cosa sulla quale in questo momento stiamo lavorando nello specifico un pochino di più. Ovviamente abbiamo ripreso rapidamente tutti i concetti inerenti alla costruzione di gioco e quant'altro, ma che sono comunque concetti che loro hanno più, come dire, più chiari perché ormai lavorano con questo modello da quasi 2 anni e quindi ecco. La richiesta è continuativa durante tutta la settimana e durante tutte le sessioni di allenamento, quindi hanno ben chiaro quelli che sono i concetti, tra cui ovviamente uno di questi è quello che dà il titolo alla vostra trasmissione e al vostro gruppo. E quindi questi sono concetti che ovviamente per loro adesso sono, diciamo, fanno parte del loro DNA e quindi hanno assolutamente metabolizzato. E ovviamente in questo caso la necessità è quella di ricollegare quei meccanismi, quei sincronismi con i ragazzi e i compagni di avventura, quindi con i mediani, con i difensori, quindi ecco riprendere appunto più che le misure, ristabilire le relazioni, a mio avviso è determinante. E poi ecco la cosa sulla quale invece nel lavoro individuale in questo momento mi sto concentrando tanto è proprio legata alle traiettorie e alla velocità della palla, perché comunque cioè, quello che a loro in questi 2 mesi è mancato è stato come dire, lo stimolo rispetto alla velocità e alla dinamica e quindi nei primi giorni ci sono state tante imperfezioni dal punto di vista proprio anche della gestione della palla, non perché si abbiano da un momento all'altro dimenticato come si parasse, ma perché comunque l'occhio, ancora più che il corpo, ovviamente per 2 mesi l'unico stimolo che ha ricevuto di oggetti da ricevere e da gestire possono essere state delle palline da tennis piuttosto che una pallina scambiata con i propri figli e figlie, quindi capite bene che non è minimamente paragonabile a quello che può essere un calcio di Berardi piuttosto che di qualsiasi altro calciatore di alto livello. Quindi in questi giorni abbiamo lavorato tanto su queste cose in varia maniera, utilizzando strumenti diversi, quindi dal numero in questo caso di ripetizioni, che è una cosa che a me personalmente non piace, però in questo caso è una necessità e quindi anche aumentare un pochino il volume per facilitare, insomma, o ristimolare quella parte lì, inserendo l'utilizzo della sparapalloni diretta verso la porta, che è una cosa che solitamente io faccio raramente, però in questo caso avere la relazione con la velocità è comunque un elemento a mio avviso chiave e quindi per riaccendere quei sensi ho pensato che fosse appunto necessario lavorare in questa direzione e ripeto in queste 2 settimane e anche nella prossima sicuramente lavoreremo in maniera un pochino diversa rispetto a quella che è la mia settimana tipo o quello che è il mio modello di lavoro generico, ma ancora una volta non perché la quarantena abbia cambiato il mio modo di vedere il calcio, semplicemente perché credo che in questo momento le necessità siano diverse rispetto ad una ripresa di campionato di luglio tradizionale, dove comunque ragazzi vengono al massimo da 20 giorni di 20-25 giorni di stop, comunque con una vita all'aria aperta, con relazioni, con partite di beach volley piuttosto che partite di tennis, e quindi comunque la relazione con la dinamica c'è sempre. Allenarsi a casa, in salotto, piuttosto che in giardino, in 3 metri per 3, senza avversari, senza compagni, senza la palla, sicuramente dal punto di vista fisico puoi comunque presentarti con una condizione ottimale o quantomeno più che sufficiente, però tutto il resto ovviamente deve essere poi ristimolato e in questo caso ho polarizzato il mio lavoro su cose che nella stagione classica sono cose che utilizzo poco e soprattutto utilizzo in maniera completamente diversa. E quindi, come sempre, io rimango, ecco, di quest'idea che alla fine non siamo noi allenatori a decidere che cosa vogliamo fare, ma è la necessità del momento che ci impone di fare alcune scelte piuttosto che altre, ecco.
Ho capito. Senti, per quanto riguarda la match analysis del portiere, come usate i video visto in questi webinar, insomma, in questo periodo di aggiornamento? Ci sono squadre, no, che hanno addirittura delle riprese video proprio sul portiere apposta da far poi rivedere ai numeri uno. E quali statistiche utilizzate per analizzare le prestazioni dei portieri?
Beh, allora, per quanto riguarda le riprese e quant'altro, noi filmiamo tutte le sedute di allenamento, almeno io personalmente, solitamente con almeno 2 prospettive, perché comunque una mi dice una cosa e l'altra me ne dice un'altra ancora, quindi una, diciamo, ha il focus magari o tecnico o biomeccanico rispetto ad alcuni momenti lì, mentre invece l'altra è proprio prospettiva tattica, che poi anche lì può essere variata e può essere comunque non sempre dallo stesso lato, mettiamola così, quindi a volte dietro, a volte dal laterale, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda, e quindi per me questa è una parte fondamentale nell'acquisizione di informazioni e nel trasferimento poi face to face o di gruppo con i ragazzi rispetto ad alcune cose sulle quali dobbiamo lavorare. Tra l'altro, una parte che io, come dire, reputo assolutamente fondamentale, mi permetto di dire che forse per quanto mi riguarda è la parte principale, cioè io, soprattutto nell'esperienza di Sassuolo, appena arrivato, noi in ritiro abbiamo lavorato più a video che sul campo, perché comunque c'era la necessità di cambiare la loro prospettiva o di far vedere quello che avremmo fatto, giustificarlo, argomentarlo, far capire diciamo, quelli che potevano essere i lati oscuri di un certo modo di interpretare il ruolo e quelli che invece erano i lati evidenti o comunque che emergevano in maniera naturale. E quindi ho lavorato molto su questo aspetto e ho utilizzato appunto questo strumento come a mio avviso un elemento chiave. E in quel momento e nel primo approccio con i ragazzi abbiamo lavorato tantissimo anche sull'analisi della gara, perché comunque ogni gara dava l'opportunità, no, di avere situazioni diverse sulle quali discutere in questo caso tutti insieme, quindi consigli che ha giocato la maggior parte delle gare era in quel caso il soggetto e oggetto della nostra analisi, che era un'analisi di gruppo, e quindi lo abbiamo, nella gara lo abbiamo utilizzato come riferimento delle nostre riflessioni. E devo dire che ha dato, ripeto, dei risultati, a mio avviso, incredibili, tanto che dopo circa 2 mesi e mezzo, 3 mesi, ho interrotto questa tipologia di proposta perché ho percepito dall'altra parte che la visione era diventata una visione d'insieme, una visione complessa entro la quale i quattro ragazzi, i quattro portieri, ormai si riconoscevano e sapevano muoversi. E questo non vuol dire soltanto trovare la stessa soluzione, ma soprattutto vuol dire analizzare la situazione nella stessa modalità. E questo molto spesso porta alla stessa soluzione, ma non è sempre detto che sia così. Però riuscire a valutarla ad analizzarla secondo un principio, in questo caso, ovviamente facilita come dire, consente di creare poi anche quello che è un linguaggio comune, un modo di vedere le cose e un modello di riferimento al quale potersi rifare in qualsiasi momento per analizzare l'infinita serie delle situazioni che poi si presentano durante la gara, durante gli allenamenti e durante quella che è una stagione sportiva. E quindi ecco, per quanto riguarda il discorso dell'analisi video, come ti ho detto, è una cosa per me determinante. E per quanto riguarda invece l'utilizzo dei dati, diciamo, è banale dirlo, ma insomma, ci sono i dati che raccolgo o che vado ad analizzare sono di due tipologie, una di tipo ovviamente tattico qualitativo, quindi dal numero appunto di passaggi effettuati piuttosto che il numero di interventi difesa dello spazio, eccetera, 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 che a mio avviso hanno più senso poi valutandoli nel lungo periodo che di gara in gara, perché comunque a mio avviso c'è bisogno di per avere un trend c'è bisogno comunque di avere un certo numero di gare che ci danno una tipologia di informazione. E per dire in questa cosa qua, una delle soddisfazioni più grandi, anzi forse la più grande soddisfazione che ho avuto in questi 2 anni a Sassuolo, nella stagione precedente, Consigli considerato da sempre portiere fortissimo tra i pali, ma più che carente, direi forse poco propenso alla difesa dello spazio, nella stagione 2018-19 è stato il portiere in Serie A con il maggior numero di interventi in difesa dello spazio, quindi inteso come uscite alte, intercetti, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi per me questo è comunque dato un trend, o è stata una risposta a conferma che modificando alcune cose o modificando un pochino la richiesta si potesse raggiungere un determinato obiettivo. E quindi da quella che era stata proprio la chiacchierata nella quale ci siamo conosciuti ad inizio ritiro, dove dicevo ok, secondo me facendo queste cose possiamo ottenere un certo tipo di risultati. In quel caso il dato, come dire, è stato in quel frangente fortunatamente una conferma, ma allo stesso tempo se avessi detto qualcosa di diverso o di completamente diverso da quelle che erano le mie aspettative, è comunque qualcosa che devo valutare e che mi deve far pensare che magari c'è necessità di cambiare qualcos'altro. E per quanto riguarda invece i dati fisici, anche qui ho chiesto di raccogliere, soprattutto in gara, cioè durante la settimana utilizziamo i GPS o abbiamo utilizzato comunque diversi dispositivi, in questo caso più per ricerca, perché ancora non esiste una letteratura che parla in maniera, una letteratura scientifica che valida certi dati, però negli anni ho avuto opportunità e modo di utilizzare e comunque cercare di interpretare quello che appunto i GPS mi riportavano come dati specifici, quindi numero di tuffi, numero di salti, intensità di tuffo, intensità di salto, oltre che ai dati classici di spostamenti, eccetera, eccetera. Però un dato che a mio avviso è un dato fisico, ma interessante dal punto di vista tattico, è in gara il dato della distanza totale. perché comunque la distanza totale, a mio avviso, comunque ci racconta la partecipazione del portiere in determinate fasi di gioco, che sono le fasi di gioco nel quale probabilmente lui è lontano dalla palla, e quindi il fatto che in questo caso, ancora una volta, i dati ci abbiano confermato che cambiare la proposta ha portato ad un incremento di oltre il 20% della distanza totale su tutte le partite del campionato scorso, quindi mediamente Consigli aveva 4 km di ovviamente alternato tra camminata, corsa a varie velocità, però 4 km era la distanza totale, o 4,5 come limite massimo. Nell'anno e mezzo che abbiamo lavorato insieme, abbiamo raggiunto come livello medio sempre sopra i 5 km. Con picchi addirittura di 6,5 km, e comunque dati molto distanti da quello che poteva essere da quello che era il suo passato. E quindi questo, non so, diciamo, condiziona in parte anche poi la proposta di lavoro che si va a fare, perché comunque, volenti o nolenti, vengono richieste viene richiesta la copertura di spazi diversi, e quindi in questo caso anche la necessità di lavorare in maniera preventiva all'esposizione a certe anche velocità, e quindi l'importanza comunque di integrare alla parte tecnica, alla parte tattica, alla parte fisica, che spesso nel portiere è soltanto riferita alla forza, e comunque anche inserire anche diciamo degli elementi che fossero inerenti alla velocità e comunque a delle distanze sicuramente un pochino più ampie rispetto al classico movimento puramente esplosivo con il quale per anni il ruolo del portiere è stato categorizzato.
Senti, quanto è importante lo studio di come tirano gli avversari e quali sono gli attaccanti più difficili da affrontare per un portiere in Serie A?
Allora, lo studio è assolutamente fondamentale ed è una parte del nostro lavoro. E solitamente nella settimana tipo andiamo ad inserire un filmato sull'individuale della squadra avversaria il venerdì, quindi in vista o nel momento in cui iniziamo a preparare più nel dettaglio la gara, perché comunque appunto calciatori, oltre ad avere l'informazione basic del destro sinistro, piuttosto che fa quel movimento o fa quell'altra giocata, ovviamente i portieri hanno bisogno comunque di percepire o di capire se c'è qualcosa in più ad un livello diverso. E sicuramente in Serie A ci sono tanti calciatori che hanno una unicità nell'effettuare soprattutto il tiro in porta. E tra questi, i tre che a mio avviso sono i più particolari o i più difficili da poter leggere sono Dybala, Gomez e Ilicic, perché hanno come caratteristica in comune, per quanto poi in realtà il loro tiro sia molto diverso o possa comunque anche lo stesso calciatore variare la soluzione, no? Quindi il tiro a giro piuttosto che il tiro di forza. Tutti e tre hanno la grande capacità di riuscire a calciare con un tempo diverso e un tempo inferiore rispetto a quella che è un po' la media dei calciatori. Quando diciamo rubare il tempo al portiere, non lo si ruba soltanto perché il tiro va a qualche chilometro all'ora più veloce rispetto ad un altro, che invece questa è una problematica che stiamo vivendo adesso rispetto proprio alla relazione palla-portiere, quindi come riadattare l'occhio a, ma in questo caso è proprio la relazione con la capacità dell'avversario di nascondere le proprie intenzioni e di manifestarle con un tempo ridotto e spesso viene a dire un passo in meno nel calcio, e quindi una gestualità molto più veloce che, come dire, nel momento in cui il portiere prepara o prende consapevolezza che è il momento di calciare, questi tre in particolar modo hanno già calciato. E quindi questo ovviamente è un'informazione che loro devono avere, deve essere comunque rinfrescata sempre, perché ovviamente consente di spolverare informazioni recenti. e di conseguenza è un qualcosa che vi può aiutare e può far alzare l'attenzione in vista della gara. Quindi è, secondo me, un'informazione utile e necessaria che i ragazzi devono avere.
Veniamo all'ultima domanda dedicata ad Andrea Consigli, che è uno dei migliori pararigori della Serie A. Guardando i dati di Transfer Market, ha parato il 34% dei rigori calciati nel suo specchio della porta in carriera in Serie A, che è una percentuale molto alta. Tu come credi che bisogna studiare e allenare questo fondamentale e quali sono gli aspetti in cui secondo te Consigli eccelle?
Anche qua mi verrebbe da dire che non esiste una medicina per tutti uguali, nel senso anche qui io ho cambiato molto il mio modo di preparare i calci di rigore o di presentare calci di rigore ai miei portieri. Cioè, se penso a quello che facevo a Benevento e quello che faccio oggi, sono due lavori completamente diversi, più che nella modalità di studio, nella presentazione. Quando ho conosciuto Andrea è anche Pegolo ha questa qualità. Andrea, in questo caso, ha poi anche la pratica della gara con, come dire, una frequenza maggiore di rigori subiti e quindi di possibilità di interventi parati. Però, ecco, Andrea parava i rigori prima di me e ha continuato a pararli con me. Tra l'altro, l'anno scorso facendo anche il record di rigori parati nell'anno solare con 6 rigori parati, e 5 parati e uno fuori. E devo dire che in questo caso, ecco, come dire, vado orgoglioso della mia scelta di aver fatto, tra virgolette, un passo indietro. Cioè, nel senso, continuo a fornire il materiale, quindi video, dati, alcune immagini e quant'altro, o comunque degli spunti interessanti di riflessione. Ma in questo caso ho riconosciuto in Andrea come dire, una qualità e una sensibilità eccelsa nel percepire e nel portare gli attaccanti dove vuole lui, che un passo indietro, quindi lasciare a lui quel momento e quindi la decisione finale. È chiaro che ha i filmati, è chiaro che ha uno studio, che ha un trend che ipotizziamo, però a Benevento o comunque nelle mie esperienze passate, alla fine chi andava in porta sapeva se o decidevamo a tavolino se star fermi, se andare a destra, se andare a sinistra o altre strategie da poter attuare in quel momento lì. Con Andrea la mia scelta è stata quella di non condizionarlo con il mio parere a priori. Quindi io passo le informazioni e tra l'altro prima questo era un lavoro che richiedeva comunque un meeting, direi insomma dai 40-50 minuti con il gruppo portieri. E in questo caso proprio per, come dire, togliere ogni tipologia di influenza, io passo i filmati ad ognuno di loro singolarmente e su WhatsApp, se li riguardano nel momento che reputano più opportuno. Poi io ovviamente ho la mia idea, è capitato che in alcune partite davanti al dubbio, no? E quindi con alcuni rigoristi, tra virgolette, battezzati in un certo modo, altri che magari possono lasciare il dubbio, e a quel punto lì, come dire, dalla mia parte, la disponibilità di offrire un confronto, un supporto. Però, ecco, ho scelto di, come dire, lasciare che lui potesse esprimere il suo talento nella maniera più naturale possibile, senza ovviamente togliere quello che comunque è un supporto, che sono le informazioni, i video, e dall'altra parte, qualora richiesto, però in questo caso da lui, il mio parere.
Chiarissimo. Prima di salutare e ringraziare Francesco, saluto Mick. Ciao.
Ciao, un saluto a tutti e grazie sempre al Sassuolo che ci ha dato questa possibilità, non dimentichiamoci.
Assolutamente, poi ovviamente. Un saluto e tante grazie a Francesco e buona fortuna per la ripresa tra qualche giorno.
Grazie a voi per l'invito, un abbraccio.
Ciao.